Buonasera, ennesima lettura di Ars. Ci troviamo di fronte ad un altro testo che è fondamentale nella tradizione viva del rapporto dell'uomo vero, rapporto dell'uomo vero, del vero uomo, il rapporto vero dell'uomo con Dio. È la cosa più entusiasmante, più bella, più disarmante, più poetica che possa essere concepita, anche perché la nostra stessa vita non può essere un mero consumare. E allora ecco cosa troviamo. Troviamo dei testi che ci pigliano per mano, che sono i padri nel foglio di carta. Bene o male parlano perché noi abbiamo le orecchie e forse perché noi già le sappiamo queste cose. E allora quando ci parlano non ci fanno che ricordare l'anamnesi, non ci fanno che ricordare qualcosa che in fin dei conti il nostro cuore, la nostra umanità, il nostro amore porta dentro di sé. Allora, questo Corpus Hermeticum è uno dei testi, uno dei 10, 5 testi fondamentali per chi voglia avvicinarsi a bene, bello e vero. È nobilitante, è un testo che scardina la visione consumistica, triste, culturale, esoterica, Dio ce ne scampi. È un testo per bambini, è un testo che lascia nei suoi più di 1000, 2000, 3000, non si sa, anni, perché c'è la scuola che dice che sono delle tradizioni egizie, c'è la scuola. Cioè, in realtà di questo testo si sa soltanto che è XII-XIII secolo, ma II-III, ma XVI. Voglio dire, si sanno le tappe di questo testo, ma non l'anima di questo testo, che facilmente, appunto, è come il Viveka Chudamani, è come voglio dire, le Upanishad. Sono testi che, ripeto, sono per l'uomo, dell'uomo di ogni posto, l'uomo di sempre, l'uomo che ama, l'uomo che vive la vita, che mangia, che beve, l'uomo che non spacca in due la vita, l'uomo che non ha sacro e profano, l'uomo che vive e basta. E vivere vuol già dire sacro, ma vuol dire semplicemente realizzare l'impasto naturale, la nostra natura, quello di cui siamo fatti. E allora incominciamo questa lettura di questo Corpus Hermeticum. Incominciamo dicendo: Dio non ignora l'uomo, ma lo conosce perfettamente e vuole essere conosciuto da lui. Questa è l'unica salvezza per l'uomo, la conoscenza di Dio. Questa è la via per salire all'Olimpo. Così solamente l'anima può divenire buona. Essa non è sempre buona, essa diviene cattiva. E lo diviene per necessità. Cosa vuol dire divenirlo per necessità? Vuol dire che il peccato originale, il peccato dell'origine, è l'attaccamento al sé, è la personalità. Non vuol dire che uno non debba avere una personalità, vuol dire che vanno rettificati i rapporti che abbiamo con le cose. Le cose ci sono tutte. C'è la vita, c'è la sessualità, c'è tutto. Perché non può non esserci? E va bene così. È il tuo rapporto con le cose. E quando tu metti in tutto la salsa tartara di Dio, metti il pepe di Dio, metti il sale di Dio, le cose si dimostrano per quello che sono pulite, sono una farfalla pulita, piena di poesia. E il testo continua dicendo: considera l'anima di un fanciullo, quando non si è ancora separata dalla sua vera natura, e il corpo in cui si trova ha ancora un piccolo volume e non si è ancora sviluppato completamente. Com'è bella da guardare da ogni lato, quando ancora non è stata intorbidata dalle passioni del corpo, ed essa è quasi attaccata ancora all'anima del mondo. Quando poi il corpo ha raggiunto il suo volume e ha trascinato l'anima dentro la sua massa, allora essa, separatasi dalla sua vera natura, genera oblio e non è più partecipe del bello e del buono. L'oblio è dunque la sua malvagità. La rivedremo tra un po'. L'oblio e la malvagità, così come nel buddismo la pamada, l'attenzione, che non è oblio, è esattamente l'opposto. E il bene, il bello, il vero. La bellezza è essere svegli. Darsi una martellata sulla testa non è bello, è cretino. È semplicemente vivere come stiamo vivendo, la maggior parte, consumando, credendo in pie illusioni, in religioni che ti danno la pappetta fatta salvo che ti salvi dopo morto e altre palle di questo genere. La medesima cosa, dice, accade anche a coloro come il bambino, accade a coloro che si separano dal proprio corpo. Essendo l'anima risalita verso la sua vera natura, lo spirito vitale si ritira nel sangue, l'anima nel soffio vitale, l'intelletto divenuto libero dai suoi involucri, poiché è divino per natura, dopo aver preso un corpo di fuoco, percorre tutto lo spazio, lasciando l'anima al giudizio e al castigo che merita. La rileggo, è importante. Come il bambino che entra nel mondo, che si appesantisce dall'oblio, dalla sete di esistere, no? Da tresna, dalla sete. Dice, la medesima cosa accade anche a coloro che si separano dal proprio corpo. Essendo l'anima risalita verso la sua vera natura, lo spirito vitale si ritira nel sangue, l'anima nel soffio vitale, l'intelletto, divenuto libero dai suoi involucri, poiché è divino per natura, dopo aver preso un corpo di fuoco, percorre tutto lo spazio, lasciando l'anima al giudizio e al castigo che merita. Eccoci qui. Quando avviene la morte del corpo, tu affidi questo all'alterazione e la forma che tu avevi non è più visibile. Poi abbandoni al demone il tuo essere ormai inattivo, i sensi del corpo ritornano alle proprie origini e vanno a far parte e a mescolarsi con le energie del cosmo. Quindi le parti dell'anima, dove hanno sede l'ira e la concupiscenza, tornano alla natura priva di ragione. Questa forza che arriva alla natura priva di ragione, e ha detto bene, ira e concupiscenza, no? Ebbene, nel buddismo è la stessa cosa, no? C'è ira, la chiamano lussuria, ma brama avversione, ci capiamo, perché è brama avversione di qualsiasi cosa. Quindi l'ira è il primo male in assoluto, perché conglomera l'anima, diciamo, inspessisce, ha un effetto, come si può dire, di magnetismo interno, e blocca l'anima, l'ira. Il principale nemico, il senso di sé dell'ira, è il nemico numero uno. Brama avversione sono i nemici numero due e poi dopo la stupidità è il nemico numero tre. E dopo queste parti che vengono abbandonate alla natura priva di ragione, così ormai l'uomo sale verso l'alto attraverso la compagine delle sfere. Occhio. Nella prima zona si spoglia della facoltà di aumentare e decrescere. Nella seconda dell'abilità propria della malizia, dell'inganno ormai privo di effetto. Nella terza abbandona il vano desiderare divenuto ora inefficace. Nella quarta l'ostentazione del comandare privata della sua avidità. Nella quinta l'audacia empia e la temerarietà nell'ardire. Nella sesta i disonesti appetiti generati dalla ricchezza, ormai vani. Nella settima infine la menzogna ingannatrice. E allora, spogliato di ciò che era stato opera delle sfere celesti, sfere celesti dentro di noi, i chakra, facciamo così, si dirige verso la natura ogdoadica, l'ottava sfera, l'ogdoa del luogo degli angeli, mantenendo solamente la propria naturale virtù e, insieme agli esseri, canta inni a Dio. I presenti si rallegrano della sua venuta ed egli, divenuto uguale ai suoi compagni, può ascoltare alcune potenze che, al di sopra della ogdoadica natura, cantano con dolce voce inni al Padre. Allora, in ordine, salgono verso Dio, consegnano se stessi alle potenze e, divenuti essi stessi potenze, entrano in Dio. Questa è la fine felice a cui giungono coloro che possiedono la conoscenza, divenire Dio, indiarsi, divenire Dio. Noi, infatti, in un'altra pagina scrive, noi infatti non possiamo percorrere il bene in tutta la sua ampiezza. Esso è senza limiti, il bene non può avere limiti. Il bene è senza limiti, è senza fine, in se stesso senza principio, sebbene a noi sembri avere un principio nel momento in cui cominciamo a conoscerlo. È la nostra conoscenza che fa iniziare le cose, non le cose che c'erano già prima. La conoscenza quindi non segna l'inizio di un bene in sé, ma solo relativamente a noi lo fa cominciare come oggetto del conoscere. Prendiamo dunque l'avvio da questo principio del bene. Prendiamo l'avvio da questo principio del bene, da questo inizio. Prendiamo dunque l'avvio da questo principio e percorriamo tutto il bene velocemente. Si tratta di una strada tortuosa. La vita non è uno scherzo, lo sappiamo tutti, no? Si tratta di una strada tortuosa che consiste nell'abbandonare le cose familiari e la casa in fiamme del buddismo. Si tratta di una strada tortuosa che consiste nell'abbandonare le cose familiari e presenti per risalire alle antiche primordiali e l'anamnesi. Fermiamoci. Questa strada tortuosa, dove c'è l'abbandono delle cose familiari, proprio nella Brahmacharya Upanishad, ad esempio, se ne parla chiaro, è il tuo attaccamento alle cose. Non è che ti devi sparare un colpo. La tua vita, falla normalmente, falla con gioia, falla sapendo di Dio, falla commosso, falla felice, falla capendo che cosa vuol dire una farfalla interna e anche esterna. Qui parla di Dio, sentite che meraviglia. La monade, Dio, pertanto, essendo principio e radice di tutte le cose, esiste in tutte le cose, in quanto radice, Dio è radice e principio. Niente esiste infatti senza principio. Nel principio era il verbo, nel principio, non è un principio storico come vogliono certe religioni, è un principio assoluto, è l'inizio, è l'archè, è il principio, nel principio era il verbo. Niente esiste senza principio, il principio non è derivato da niente se non da se stesso, in quanto è principio di tutte le cose. Essendo dunque principio, la monade comprende ogni numero, senza essere compresa da nessuno. Essa genera ogni numero, senza essere generata da alcun altro numero. Tutto ciò che è generato è imperfetto e divisibile, passibile di aumento o di diminuzione, e niente di ciò riguarda ciò che è perfetto. Ciò che è passibile di accrescimento deriva il suo crescersi dalla monade ed è vinto dalla propria debolezza quando non è più capace di contenere la monade. Questa è l'immagine di Dio che io ho tracciato per te come meglio ho potuto. Se la contemplerai attentamente, la guarderai con gli occhi del cuore, credimi, o figlio, troverai la via per giungere alle cose di lassù. Ripeto, questa è l'immagine di Dio che ho tracciato come te, per te, perché ho meglio potuto, come ho meglio potuto. Contemplala attentamente, la guarderai con gli occhi del cuore, credimi, la troverai come via per giungere alle cose di lassù. O meglio, occhio grandissimo, questa frase, occhio. O meglio, l'immagine stessa ti insegnerà il cammino. Infatti, la contemplazione ha una sua peculiare virtù. Essa prende in suo possesso e attira, come si dice che la calamita fa col ferro, coloro che già hanno una volta contemplato. Allora, l'immagine e somiglianza. E l'apertura all'immagine e somiglianza. E per gradi. Se tu arrivi ad un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di questa cosa, sta tranquillo che la grazia, prasada, il sanscrito, la grazia interviene. Tu puoi fare quello che vuoi, hai iniziato qualche cosa, quello va a finire, ci metterai una vita, ti masticherai i maroni, però intanto tu andrai verso il Dio, perché Dio ti vuole bene, perché Dio è il tuo bene, tra l'altro non ti vuole bene, è ben di più che volerti bene, non è un'altra cosa da noi. E poi, ecco, questa qua è grandissima, ti esporrò ora questa dottrina, affinché tu non sia non iniziato ai misteri di colui che è troppo grande per essere chiamato semplicemente Dio. Cerca di capire come colui che più sembra invisibile per te diventerà ciò che vi è di più visibile. Dio non potrebbe esistere sempre se non fosse invisibile. Tutto ciò che è visibile, infatti, è generato, perché è apparso almeno una volta. Ciò invece che è invisibile esiste sempre, poiché non ha bisogno di divenire visibile, è eterno infatti, e rende visibili tutte le altre cose, senza essere egli stesso visibile. Genera senza essere generato, non si manifesta in un'immagine sensibile, ma dà un'immagine sensibile a tutte le cose, il sole che si accende e ti fa vedere. L'immagine sensibile è propria di tutti gli esseri generati. Nascere infatti non è altro che apparire ai sensi. Quindi, è chiaro che l'unico che è ingenerato è anche privo di immagine sensibile ed è invisibile, ma dando un'immagine sensibile a tutte le cose, appare attraverso tutte e in tutte, e appare soprattutto a coloro ai quali vorrà apparire. Tu dunque, grandissima, tu dunque, prega da prima il Signore e Padre, e il solo, e colui che non è l'uno, ma il principio dell'uno. Pregalo di mostrarsi propizio affinché tu possa comprendere questo Dio così grande e affinché anche solo un raggio illumini il tuo intelletto. Soltanto l'intelletto infatti vede ciò che è invisibile, perché lui stesso è invisibile. Se tu ne avrai la capacità, Dio si mostrerà dunque agli occhi del tuo intelletto. Il Signore si manifesta infatti senza esclusione per alcuno attraverso tutto l'universo. Il Signore si manifesta infatti senza esclusione per alcuno attraverso tutto l'universo. Dove correte, o uomini ubriachi, dopo aver bevuto la dottrina dell'ignoranza come vino puro, che non potete neppure sopportare, ma che state già per vomitare? Fermatevi e tornate in voi stessi. Volgete in alto gli occhi del cuore e se non ne siete capaci tutti, lo facciano almeno quelli che possono. Anche perché la malattia si diffonde, parliamo di Covid, e il male dell'ignoranza inonda tutta la terra. Corrompe l'anima imprigionata nel corpo senza permettere che essa getti l'ancora nel porto della salvezza. Non lasciatevi trascinare dalla violenza dei flutti, ma valendovi del riflusso, voi che potete raggiungere il porto della salvezza, gettate l'ancora in questo e cercate una guida che vi mostri la via per giungere fino alle porte della conoscenza, dove brilla la luce splendente, scevra di tenebre, dove nessuno è ebbro, ma tutti sono sobri e rivolgono lo sguardo del cuore verso colui che vuole essere contemplato. Egli, infatti, non si può udire, non si può definire, né si può vedere con gli occhi, ma bisogna solo con l'intelletto e col cuore realizzare questo. Bisogna prima, eccola qua, bisogna prima, qui è una figura che abbiamo nei testi biblici, nei testi deuterocanonici, negli apocrifi, abbiamo dappertutto. Prima bisogna che tu strappi la tunica che porti, cioè la tunica, occhio, in tante tradizioni, il Vangelo di Tommaso ad esempio c'è, il Vangelo di Filippo uguale, comunque il Vangelo di Tommaso in particolare. Bisogna prima che tu strappi la tunica che porti, che è la veste dell'ignoranza, il sostegno della malvagità, la catena della corruzione, la prigione tenebrosa, la morte vivente, questa tunica, questo vestito di cui devi spogliarti. E il cadavere sensibile, la tomba che ti porti dietro, il ladro che sta nella tua casa, ecco la frase grandissima, colui che ti odia attraverso ciò che ama e che ti ama attraverso ciò che odia. Colui che ti odia attraverso ciò che ama è grandissima. E ti odia attraverso ciò che lui odia. Lui ti fa del male proprio attraverso che cosa? Attraverso il tuo sonno. Ti fa credere delle cose belle e attraverso queste ti odia. Ti fa credere delle cose brutte e attraverso queste ti usa sottile malizia, ti invidia. Tale è il nemico che tu porti addosso come una tunica, che ti tiene stretto trascinandoti verso il basso, temendo che tu, una volta rivolti gli occhi verso l'alto e ammirata la bellezza della verità e il bene che in essa risiede, provi l'odio per la sua malvagità, quando avrai compreso le insidie che egli ti ha preparato col rendere insensibili gli organi dei sensi che non sono visibili. Il male rende insensibile una serie di organi interni, che sono gli organi di conoscenza. Le insidie che gli ti ha preparato con rendere insensibili gli organi dei sensi, che non sono visibili e che non sono considerati tali, avendoli ostruiti con la massa della materia e riempiti di voluttà disgustosa, affinché tu non abbia l'udito per ciò che devi udire, né la vista per ciò che devi vedere. Gli organi interni vengono attutiti da che cosa? Dalla forza del sonno. Credere, infatti, significa comprendere. Non credere, non comprendere. poiché il discorso non giunge fino alla verità. Nessuna tradizione ha mai detto che con le parole si possa descrivere la verità, è impensabile. Le parole sono un'esperienza e l'esperienza soprattutto è ineffabile. Perciò non ne puoi parlare, devi viverla. Le chiacchiere, tutti i balletti vari, servono a niente. Tutto l'esoterismo, spirito, quella roba lì, serve a niente. Dobbiamo avere la finezza, homo humilis humus, arrivare alla bellezza da belli, da bambini, se no non c'è che da fare. Dice così, dice. Credere infatti significa comprendere, non credere non comprendere, poiché il discorso non giungerà mai, non giunge fino alla verità. L'intelletto invece è grande. E, guidato dal discorso fino ad un certo punto della strada che conduce alla verità, può giungere fino ad essa. L'intelletto è grande. E, guidato dal discorso fino ad un certo punto della strada che conduce alla verità, può giungere fino ad essa. E allora, abbracciando con lo sguardo tutte le cose, una volta scoperto che tutto è in accordo con quanto è stato esposto mediante il discorso, crede e si adagia in questa bella fede. Queste parole, dunque, per coloro che grazie al dono di Dio hanno compreso, sono credibili, e per coloro che non hanno compreso, saranno incredibili. Per la visione del bene, sì, quest'altra. Dice, è caratteristica propria del bene l'essere conosciuto. È caratteristica propria del bene l'essere conosciuto. Se non è conosciuto, non è bene. Conosciuto come? Appunto, conosciuto con l'esperienza. Tu devi diventare bene se vuoi che ci sia il bene. Non basta metterlo in qualche bibliotechina e tirarlo giù in qualche teca. Nella teca ci metti le collezioni di francobolli. Per la visione del bene non avviene come per il raggio di sole, che essendo fiammeggiante abbaglia gli occhi e li fa chiudere. Al contrario, tale vista tanto più illumina quanto più si può accogliere da chi è capace di ricevere l'emanazione della luce intelligibile. Essa è più acuta del raggio solare nel penetrare in noi, ma non danneggia ed è totalmente piena di immortalità. Per la visione del bene non avviene come per il raggio di sole che, essendo fiammeggiante, abbaglia gli occhi e li fa chiudere. Al contrario, tale vista tanto più illumina quanto più può accoglierla chi è capace di ricevere l'emanazione della luce intelligibile. Essa è più acuta del raggio solare nel penetrare in noi, ma non danneggia ed è totalmente piena di immortalità. Coloro che possono attingere di più, un po' di più, a questa visione, quando sono caduti nel sonno e sono distaccati dal corpo, giungeranno fino alla visione più bella di tutte, quando tu non potrai più dire nulla di lui, solo allora lo vedrai, perché la conoscenza di Dio è divino silenzio e cessazione di tutte le nostre sensazioni. Silesio diceva amare senza sensazione e conoscere senza discrimine. Quando tu non potrai più dire nulla di lui, solo allora lo vedrai, perché la conoscenza di Dio è divino silenzio e cessazione di tutte le nostre sensazioni. Infatti, chi ha compreso Dio non può apprendere nient'altro. Chi lo ha contemplato, chi lo ha contemplato non può contemplare altro, né può udire o parlare di altro. Della donna che ami, parli solo di lei. E dell'amore parli solo di lui. Che cos'altro c'è dopo che sei arrivato a parlare di una cosa bella? Parli degli altri, sei scemo. Perdi tempo. Oppure ti impasti. Dio ce ne scampi. E dice questo. Chi ha compreso Dio non può apprendere nient'altro. Chi lo ha contemplato non può contemplare altro, né può udire parlare di altro. E non può neppure muovere il proprio corpo. Perché è privato di ogni sensazione, di ogni movimento del corpo e rimane immobile. Sentito parlare dello yoga. Si scherza, esiste dappertutto, San Tommaso di Loyola, nella disciplina del respiro dei santi monaci esicasti, che so io, nell'induismo, dove si parla di Hamsa, dell'oca selvatica o cigna, però Hamsa vuol dire anche inspirazione ed espirazione. Ecco lì c'è che cosa, capita quella cosa lì, no? Si blocca ogni sensazione di ogni movimento del corpo e questo rimane immobile. Questa bellezza divina, dopo aver illuminato con la sua luce tutto l'intelletto, illumina anche tutta l'anima e, traendola fuori dal corpo verso di sé, muta l'uomo in essenza. Nel principio del verbo, muta l'uomo nel principio. È infatti impossibile figlio mio, che l'anima che ha contemplato la bellezza del bene si sia innalzata fino a Dio mentre si trova nel corpo. Deve uscire dal corpo. L'excessus mentis. Vuol dire che cosa? Vuol dire l'uscita dalla sensazione di corporeità, dalla concezione di corporeità, dalla prigione mentale per cui credi di essere solo un corpo, o se ti va di tappo, credi di essere la psiche. E comunque, sempre sul lato sei. Il peccato di un'anima è costituito dall'ignoranza. Infatti, quando un'anima non è capace di conoscere gli esseri, né la loro natura, né il bene, ma è tutta cieca, allora è soggetta alle passioni del corpo e la sciagurata, essendo allora incapace di riconoscersi, diviene schiava dei corpi mostruosi e perversi, porta il suo corpo come un fardello, non lo domina ma ne è dominata. In questo dunque consiste il peccato dell'anima, al contrario. La virtù dell'anima è la conoscenza. Colui che conosce infatti è anche buono, pio, ed è già divino. Colui che non chiacchiera molto e ascolta poco, perché chi perde il suo tempo nel discutere, nell'ascoltare, chiacchierare, vibra pugni contro il vuoto. Costui è quello che si libera. Dice infatti Dio, il Padre, il bene, non si conoscono né parlandone, né ascoltandone parlare. Stando così le cose, tutti gli esseri posseggono i sensi, perché non potrebbero esistere senza di essi, ma la conoscenza differisce molto dalla sensazione. Non è una sensazione la conoscenza. Se dunque, ecco la cosa che farebbe saltare tutte le chiese, proprio quella lì gliela metti lì e boom, fai un pasticcio. Se dunque tu non ti rendi uguale a Dio, attenti, non è presunzione, è affinare una cosa che da un certo punto in poi, per sua logica, per una cosa, per un motivo miracoloso, magnifico, boh, per poesia, è poesia. Questo bruco che diventa farfalla. Dio, che meraviglia. Se dunque tu non ti rendi uguale a Dio, non puoi comprenderlo, poiché il simile è intellegibile solo al simile. Ecco questa grandissima. Ingrandisci te stesso fino a raggiungere la grandezza senza misura. È una pratica questa qua. Ingrandisci te stesso fino a raggiungere la grandezza senza misura, liberandoti da ogni corpo. Elevati al di sopra di ogni tempo, divieni l'eternità. Allora comprenderai Dio. Una volta convinto che per te non vi è niente di impossibile, stima te stesso immortale, capace di comprendere tutto, ogni arte, ogni scienza, l'intima natura di ogni essere vivente. Sali più in alto di ogni altezza, scendi più in basso di ogni profondità. Riunisci in te stesso la sensazione di tutti gli elementi creati, del fuoco, dell'acqua, dell'aridità, dell'umidità, immaginando di essere ugualmente in ogni luogo, nella terra, nel mare, nel cielo, immaginando di non essere ancora nato, di essere nel ventre della madre, di essere giovane, di essere vecchio, di essere morto, di essere quello che sarai dopo la morte. Se tu comprendi tutte queste cose insieme, tempi, luoghi, sostanze, qualità, quantità, tu puoi comprendere Dio. Se tu comprendi tutte queste cose insieme, tempi, luoghi, sostanze, qualità, quantità, tu puoi comprendere Dio, cioè superi la dialettica. Se tu invece trattieni la tua anima prigioniera del corpo, la diminuisci e affermi: io non comprendo niente, io non posso niente, io ho paura del mare, io non posso salire al cielo, io non so ciò che ero, non so ciò che sarò. Che cosa hai a che fare allora con Dio? Tu non potrai comprendere qualcuna delle cose belle e buone se ami il tuo corpo e sei preso dal peccato. Peccato, mettere piede storto, vuol dire l'impasto di sonno. Il peccato più grande, infatti, è l'ignoranza del divino. Viceversa, essere capaci di conoscere il divino, averne avuto la volontà e la ferma speranza, la volontà e la speranza viaggiano assieme. Questa è la retta via che porta al bene ed è anche una via facile. Viceversa, l'essere capaci di conoscere il divino, averne avuto la volontà e la speranza, viaggiano assieme, come l'azione, le opere e la grazia. Questa è la retta via che porta al bene ed è anche una via facile. Durante il tuo cammino, infatti, egli ti verrà incontro, ovunque, dovunque si offrirà alla tua vista, anche dove e quando non te l'aspetti. Mentre vegli o riposi, mentre navighi o cammini, di notte o di giorno, mentre parli o taci. Perché niente esiste senza che egli sia. Sappi, concludo, Dunque, figlio mio, che tutto ciò che è nell'universo, proprio tutto, è in movimento, sia perché diminuisce, sia perché aumenta. Ciò che si muove deve essere vivente, ma non è necessario che ogni essere vivente sia identico a se stesso, perché certamente l'universo, considerato nel suo insieme, è immutabile, figlio mio. Le parti singole sono soggette a mutamento, pur non essendovi niente che venga distrutto o che perisca. Gli uomini sono confusi dai termini che usano, ed ecco la frase con cui amerei chiudere. La vita, infatti, non consiste nel nascere, ma nel prendere coscienza. E il mutamento non si risolve nella morte, ma nell'oblio. La vita, infatti, non consiste nel nascere, ma nel prendere coscienza. E il mutamento non si risolve nella morte, ma nell'oblio. Buono, se abbiamo chiuso questa lettura di Ars, è di una bellezza senza senso. Qui c'è la nostra tradizione autentica, non ci sono mille balletti, mille fanfaluche, mille pretese. C'è semplicemente la responsabilità che noi abbiamo. Cioè, l'uomo è responsabile, l'uomo può essere libero, l'uomo può fare tutto se non si impapocchia, se non si imprigiona, se non si instupidisce con le cose. Non vuol dire non vivere. Non vuol dire che non ho mangiato stasera, non abbiamo mai mangiato il polpettone. Andava benissimo, va bene, farai. La questione non è quella, non devi smettere di vivere o spararti la mitraglia. Devi capire quanta bellezza, quanto bene, bello e vero ci sia, coltivarlo nel cuore e il resto se lo fa lui. Ricordatevi che il carattere della bellezza è la natura del bene ed essere conosciuto. Bon, grazie. State bene, grazie. Saluti.